Buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, bentornati a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, ultima puntata della settimana in questo venerdì 19 di maggio. Un saluto da Ira Ruvini. Vi ricordo ancora come potete scriverci in diretta: 331-6214013 per Telegram e per gli SMS, diretta @popolarenetwork.it. Oppure potete scriverci a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast sul sito, sulla app di Radio Popolare al termine di questa puntata con le tag degli argomenti di cui vi parleremo, che sono: chiudiamo la puntata del venerdì come di consueto con la rubrica di fumetti a cura di Antonio Serra, che in questo caso ricorda Massimo Cavezzali, grande cartoonist recentemente scomparso, mentre vi parliamo anche di una mostra, Postcards from the Future, dedicata a Italo Calvino, che è una delle molte mostre che documentano attraverso immagini e fotografie vari passaggi, non solo della vita ma anche del percorso letterario di Italo Calvino nell'anno del centenario. Roberto Festa fra pochissimo con noi dal Salone del Libro di Torino, e più tardi Barbara Sorrentini in diretta dal Festival di Cannes. Dunque diamo subito la linea a Roberto Festa, che è collegato con noi da Torino. Bentornato Roberto.
Buongiorno Ira, buongiorno agli ascoltatori. Allora, si è aperto ieri il Salone del Libro di Torino, continuerà fino a lunedì, lo ricordo, il primo con la destra al potere, come è stato detto. C'era il Presidente del Senato, La Russa, c'era il Ministro della Cultura Gennaro San Giuliano. No? Ecco, sì, che ha promesso una nuova legge sul libro, ha negato di centrare con le presunte ingerenze politiche che avrebbero portato Paolo Giordano a rinunciare all'incarico che gli era stato offerto, proprio di sostituire Nicola La Gioia come direttore del Salone. Poi San Giuliano si è anche un po' difeso, no, dall'idea che gira secondo cui lui, il ministro della cultura, con la cultura ha poco a che spartire. ha detto
che Petrarca quindi è di destra, scusa se ti interrompo, giusto per seguire il trend.
No, lui, però lui ieri ha detto: posseggo 15.000 libri, quindi in qualche modo sono legittimato ad essere ministro della cultura. Comunque sì, poi c'era insomma la sensazione che si viva un momento anche politicamente un po' particolare. La si è avuta, per esempio, c'è stato un incontro con Luciana Littizzetto, c'era la Jalapas Band. Lei ha detto che in questa TV non si può più fare sperimentazione, lei passa la 9. Comunque, insomma, ecco, comunque, a parte queste
sono
queste
bei
cose,
momenti, come si suol dire.
Ecco, sono quei momenti, esatto. Allora, il dato tra l'altro è anche quello di Nicola La Gioia, che ha parlato ieri nella Sala Oro, è stato accolto da una standing ovation, un applauso molto lungo, è stato il suo commiato da direttore del festival, lo ha diretto per 7 anni, sicuramente la sua verrà ricordata come una direzione che ha rafforzato il Salone del Libro, lo ha difeso dal tentativo, per esempio, di creare un'altra manifestazione degli editori a Milano, ha fatto superare al Salone i guai giudiziari, ha allargato gli spazi, il pubblico, ha consolidato la presenza internazionale. Insomma, è stata sicuramente una direzione importante, quella di La Gioia, un lascito in qualche modo da tutelare. La nuova direttrice Annalena Benini è già a Torino e lavora per la prossima edizione.
Bene, allora, qual è la prima voce che ci fai ascoltare?
Allora, la prima voce che vi faccio ascoltare, diciamo un Salone del Libro, forse anche l'occasione per cogliere, no, delle tendenze, dei modi in cui l'editoria e la scrittura si percepiscono e vanno avanti. Allora, sicuramente una delle tendenze, uno dei motivi che mi sembrano parecchio evidenti in questi anni è quello del romanzo che scrive la storia che diventa materia di romanzo, no? Qualche settimana fa mi viene in mente che alla Domenica dei Libri avevo intervistato uno storico dell'arte, Carlo Vecce, che ha usato proprio la forma romanzo per raccontare la storia di Caterina, la madre di Leonardo da Vinci. Quindi sono sempre di più le biografie romanzate, la ricreazione narrativa, diciamo così, di eventi storici, ciò che sicuramente, diciamo, dà allo scrittore una maggiore libertà di approccio e ovviamente di scrittura. Allora, in questa tendenza, in questa prospettiva, si inserisce sicuramente un romanzo come Rubare la notte, il romanzo di Romana Petri pubblicato da Mondadori, in cui appunto Petri ha già scritto parecchi libri e tradotto in molte lingue. Ecco, lei rievoca la vita di Antoine de Saint-Exupéry, l'aviatore, lo scrittore, l'autore del libro forse più tradotto dopo i testi sacri nel mondo, cioè Il Piccolo Principe. Saint-Exupéry viene raccontato dalla giovinezza, cioè il rapporto con la madre, i viaggi, la passione per il volo, fino alla fine tragica, scompare in missione nel Mediterraneo nel 1944 durante la Seconda Guerra Mondiale, non se ne seppe più niente. Comunque il libro è il candidato di Mondadori per il premio Strega di quest'anno. Ho intervistato Romana Petri al telefono, io ero a Torino, lei a Roma ieri, ho iniziato col chiederle perché la scelta di Saint-Exupéry come protagonista del suo romanzo.
Ma guardi, questo è un libro che nasce dalla mia grande passione per lui, che è cominciata quando ero una studentessa dell'università, e c'è stato un periodo della mia vita in cui proprio l'ho letto tutto, dall'inizio, tutto quello che aveva scritto. E ho continuato a conservare di questo personaggio il ricordo di un grandissimo scrittore, e mi faceva sempre un po' impressione il fatto che di lui fosse rimasto solo Il Piccolo Principe, benché il libro bellissimo, favola splendida. E due o tre anni fa ho sentito di nuovo il bisogno di rileggerlo tutto, e quando stavo lì che lo rileggevo in modo quasi ossessivo, ho capito che era giunto il momento. Diciamo che leggerlo tanto mi ha fatto capire che avevo preso la sua voce, e poi ovviamente ho letto anche delle biografie, anche perché semplicemente per fissare delle date, dei fatti che insomma non volevo assolutamente sbagliare, ma poi tutte le lettere che lui scrive alla madre le ho scritte io, tutti i suoi dialoghi, i suoi pensieri, le lettere alla moglie. È stata una ricostruzione fatta soprattutto dall'aver proprio sussunto in maniera quasi folle la sua opera, il suo pensiero, le sue parole. Alla fine è stato quasi un possedersi, ecco.
Ecco, allora, senta, Romana Petri, lei ha insomma citato due cose: da un lato appunto Il Piccolo Principe, inevitabile per Saint-Exupéry, e dall'altro ha citato però anche la sua voce. Allora, proprio ho due domande su questo, iniziamo proprio dalla voce. Allora, e quindi dalla struttura anche del suo romanzo, no? Che alterna la terza persona della narrazione a queste lettere immaginarie che lui scrive alla madre. Allora, da un punto di vista stilistico, le due parti hanno registri molto diversi, differenti, cioè le lettere sono segnate dall'amore, dalla devozione appassionata che Saint-Exupéry ebbe appunto per la madre. La terza persona della narrazione è ovviamente più distaccata, diciamo, no? Anche se comunque è una terza persona che non si limita a guardare, no? Cioè crea il mondo psicologico e mentale del protagonista. Ecco, allora volevo chiedere una cosa: perché ha scelto la terza e non la prima persona per ricostruire proprio il mondo interiore di Saint-Exupéry? Uno immaginerebbe che, come dire, che la prima persona sia qualcosa di più facile da questo punto di vista. Perché invece la terza?
Ma perché secondo me scrivere tutto in prima persona aveva meno senso, perché ci doveva essere anche la mia devozione, la mia passione verso quest'uomo che, anche se dolente, anche se con momenti di grande cupezza, però era un elargitore di amore, era un uomo che nei momenti anche più difficili della sua esistenza, quando riusciva, era sempre un inno alla vita, e questo lo potevo fare soltanto mettendomi appunto di lato, non potevo farlo con lui. Certo, nell'ultimo capitolo, il capitolo in cui c'è questa sua, quando scompare, quando l'ultimo volo, quello che comunque sarebbe stato l'ultimo perché gli avevano detto che da quel momento in poi non poteva più volare, lì ho ripreso un po' la prima persona, perché ho dovuto proprio immaginare tutte le sensazioni, le emozioni che ha potuto provare quest'uomo sapendo che stava cadendo in mare. Ma la terza persona è stata fondamentale, soprattutto l'ho già fatto in un romanzo su Jack London, per tenermi così nelle quinte del teatro. È come se io fossi lì a tenergli una bevanda fresca, con tantissimo amore, con tanta devozione, con la passione che le parole di questo autore mi hanno sempre messo addosso, perché era uno scrittore empatico, era un uomo che sapeva dare il senso della realtà e dell'immaginario, era un uomo che amava gli esseri umani, lo sentivi disponibile, lo sentivi amico, profondo, eterno, e infatti è rimasto eterno.
Ecco, senta, allora lei poi citava invece Il Piccolo Principe, che penso che sia, mi pare, dopo i testi, la Bibbia, eccetera, sia forse il testo più tradotto, no?
Certo, 434 lingue e dialetti, si immagini che ci sono dialetti africani che non hanno nulla di scritto tranne Il Piccolo Principe.
Ecco, allora, come dire, la rappresentazione che lei dà di Saint-Exupéry è anche di un uomo con grandi fragilità, con pieno, ricco anche di ombre, di un dolore anche e di un mistero interiore. Il Piccolo Principe mi pare che arrivi tardi nella vita, no, di Saint-Exupéry, e rivela in qualche modo questo suo attaccamento viscerale all'infanzia e quindi anche al sé da bambino. Ecco, come dire, come collegherebbe Il Piccolo Principe alla biografia che lei ha ricostruito e al mondo immaginario e interiore che lei ha ricostruito di Saint-Exupéry?
Beh, Il Piccolo Principe e Saint-Exupéry sono la stessa persona, perché in realtà era dagli anni 30 che lui aveva in mente, che disegnava questo omarino, che ogni tanto gli venivano in mente delle frasi, se le appuntava, e a un certo punto, quando poi ha finito di scriverlo e lo ha pubblicato, lui poi è partito subito, è tornato in Europa per la guerra, ha detto che era la quintessenza dei suoi dolori, e in un certo senso quel finale... Stranamente, come posso dire, è un finale tragico, ma è una tragedia della quale non in tanti si accorgono, ma quel finale così drastico, quel morso del serpente, questa caduta del Piccolo Principe a terra come un giocattolo, in realtà io ho sempre pensato che fosse per la prima volta nella sua vita che lui abbia messo proprio un taglio a questa infanzia che l'ha ossessionato tutta la vita, ma lui è andato ben oltre, perché lui rimpiangeva l'infanzia quando era bambino, aveva una tale, diciamo così, folle maturità, e lui capiva che ogni giorno che passava era un giorno che lo deprivava dell'infanzia, e lui già sapeva in quel momento che l'infanzia era la cosa migliore, quindi quello che avrebbe dovuto essere un paradiso perduto dopo, lo è stato nel presente, paradossalmente. Il Piccolo Principe è stato il taglio netto, definitivo. Saint-Exupéry è cresciuto, con quel bambino non deve avere più niente a che fare, e guarda caso, poco meno di un anno dopo, Saint-Exupéry muore, forse perché non riusciva proprio ad essere un po' meno quel bambino che aveva sempre desiderato restare.
Senta, Romeo Petri, ci sono due anime, no? Due, come dire, parti forti di Saint-Exupéry. Da un lato c'è la sua carriera, la sua vita di aviatore, e dall'altro quella del romanziere, no? Sì. Mi sono segnato che lei che nel 1934 dice alla voce professione sul passaporto, fece scrivere aviatore, 6 anni più tardi invece fece scrivere letterato, quindi sì, le due anime rimangono strettamente intrecciate. Certo. E mi sembra che una, come dire, delle metà, perché il suo libro è pieno anche poi di simbolismi, di corrispondenze, eccetera, sia quella tra il volare e la letteratura. Ecco, qual è, come dire, il nesso tra volare e letteratura in Saint-Exupéry e in quello che lei sente e ha fatto con questo libro?
Ma guardi, lui, sono sicura che se non avesse volato non avrebbe scritto. perché in realtà ha scritto quasi esclusivamente di volo, a parte Cittadella, che è stato questo enorme libro che ha scritto, riscritto e che poi è lasciato incompiuto e che è stato pubblicato per fortuna integralmente, e così poi uno ha anche una visione della sua filosofia. Per lui volare era necessario perché era un fuggitivo. Lui non è mai stato tanto bene come seduto nel cielo oppure nel deserto del Sahara, cioè lì dove non arrivavano voci del mondo, lui riusciva a calare il suo io quasi in modo dionisiaco dentro se stesso, per poi riuscire fuori quello che lui scriveva, era poi quello che aveva covato nel buio e nel silenzio dal mondo, poi riusciva in modo quasi un po' più apollineo a riportarlo fuori. Era una necessità vorace quella del volo. Lui ogni volta che partiva, proprio quando staccava l'ombra da terra, del giudice scrisse un libro con questo titolo, Staccare l'ombra da terra, proprio in omaggio a Volo di notte, lui sentiva che c'era il pericolo e che forse poteva non tornare. Quando atterrava era molto felice di essere ancora vivo, ma non resisteva, poi doveva sempre partire. Anche nei suoi amori, nella sua vita sentimentale, il volo è stato determinante, perché lui, pur amando follemente da lontano, non riusciva, si sentiva sempre molto inadempiente da vicino, perché quando era vicino alla donna amata, come Consuelo, addirittura il primissimo amore, che poi al quale rinunciò proprio per volare, lui sentiva che aveva questo fremito, questo costante richiamo verso la solitudine del cielo.
Ecco, senta, le voglio fare, Romana Petri, ancora due cose. La prima, lei citava proprio poco fa, no, un altro suo romanzo, Figlio del Lupo, no, che sì, l'abbia pubblicato 2 o 3 anni fa, no, che è ispirato
nel 20. Vicende,
ecco, nel 20, che è ispirato quindi alla vita di Jack London. E qui invece c'è Saint-Exupéry. Allora, le sue sono ricostruzioni ovviamente letterarie, no, di certo, vivere vissute reali. In questo caso quella proprio di Saint-Exupéry. Ecco, che cosa secondo lei il romanzo e la fiction può dare ad un lavoro di ricostruzione di una vita, di un fatto, di un momento, che invece la ricerca storica non riesce a dare?
Beh, la biografia è un lavoro molto più, come posso dire, è un lavoro di critica, è un lavoro di ricerca, tutto quello che si mette tra virgolette bisogna avere la certezza che sia stato detto, e c'è forse, anche se tantissimo amore da parte di chi la scrive, forse non c'è questa trasposizione. Perché poi il romanziere diventa quel personaggio, il romanziere diventa tutti i suoi personaggi, quelli che ha inventato, quelli che sono esistiti e perché magari li ha amati, ma anche, per esempio, io ho scritto un memoir su mio padre, sono stata lui, ho inventato personaggi di Sana Pianta, sono stata loro, ho sentito storie di persone che non esistevano più, che delle persone mi hanno raccontato come ovunque io sia, e io sono stata quella Maria Dosseu che ho descritto. La differenza tra una biografia e un romanzo è che alla fine le due anime, quella di chi scrive e del protagonista del romanzo, si fondono quasi inevitabilmente.
Ecco, allora, un'ultima cosa, Romana Petri, lei è qui al Salone con 2 eventi, uno appunto sul suo libro e l'altro su Saint-Exupéry, scrittore. Ecco, come dire, manifestazioni di questo tipo per lei sono interessanti anche da un punto di vista culturale, eccetera, ci viene volentieri, ecco, che cosa ci trova?
Mi sembra che il Salone del Libro sia l'evento più importante in Italia. È una cosa molto bella, tra l'altro in questi ultimi anni è stato bellissimo, è stato diretto in maniera esemplare, mi ricorderò per sempre tutto quello che è stato fatto nell'anno del Covid online, non c'è stato mai un momento in cui nessuno ha ceduto, e mi sembrano degli incontri molto belli. È un momento di grande fusione, di grandi incontri, poi ci si ritrova, si incontrano tante persone che magari uno sente ogni tanto, persone che vivono all'estero, persone che vivono in altre città. È un momento molto importante e ci vengo sempre molto volentieri, amo molto il Salone del Libro.
Così Romana Petri, Roberto Festa, la seconda voce.
Sì, ricordo solo che il romanzo è Rubare la notte, Mondadori, e Petri sarà oggi alle 16 per presentare questo suo libro alla Sala Magenta del Salone. Allora, la seconda voce è quella di Nicola Gardini, professore a Oxford, romanziere, critico, poeta, ha appena pubblicato per Ponte alle Grazie la traduzione di 6 delle Metamorfosi di Ovidio. Per Garzanti ha pubblicato I consigli a un giovane poeta. La poesia è una forma di scrittura di cui forse non parliamo abbastanza, ha però un seguito di lettori appassionati. Questo libro di Gardini è una riflessione su cosa per lui è la poesia, è l'occasione di un percorso tra i suoi autori, predilezioni, passioni, i tanti modi appunto in cui la poesia si è espressa nei secoli. Allora, quello di Gardini è un libro che riscrive un saggio di 20 anni fa, e qui lui cerca di fare un passo in più, cioè cerca si fa soprattutto una domanda. Ecco, Ira, da studio potete mandare il file.
Esiste un pensiero poetico? Questa è la domanda. Esiste un sentire poetico? Io dico di sì. E di questo sentire poetico poi la scrittura poetica cerca di essere una traduzione, una messa, diciamo, in parola. Questo sentire poetico, questa poesia con la P maiuscola, è cosa di tutti, per tutti. È un'intelligenza, è un modo di percepire le somiglianze e le parentele nascoste tra espressioni della vita. Quindi è un tentativo di mettere ordine nella confusione della realtà e di riconoscere delle traiettorie, delle simmetrie, di cercare delle rime prima ancora di averle trovate in forma linguistica. Quindi il contributo, secondo me, più importante, comunque più evidente di questo libro, è sicuramente questa definizione di poesia.
Allora, Nicola Gardini, tu dici che, come dire, questa volta, diciamo, in questa nuova edizione, hai cercato di definire, no, un che cos'è il linguaggio poetico. Al tempo stesso poi però il libro mantiene, no, tutta una serie di come dire, anche consigli in qualche modo pratici, no, che tu davi e dai al giovane poeta. E poi ci sono anche molte parti che riguardano te come persona, come sei diventato poeta, eccetera. Allora ti vorrei fare proprio una domanda, iniziare proprio da questa questione più personale, no? Tu dici che la tua vocazione di poeta nacque da bambino prendendoti cura delle parole. Ecco, in che senso?
Ecco, in questi consigli a un giovane poeta io insisto su una definizione anche di poeta. Chi è il poeta? Il poeta è chi vuole conoscere le parole, quindi chi le considera esseri viventi. Una parola, come diceva Virginia Woolf benissimo, non arriva mai da sola, si porta sempre dietro l'ombra dei parenti. E ecco, questi parenti io li cerco fin da quando ero bambino, ma non perché fossi un bambino poetico, diciamo, per diritto di nascita o per così intuizione, ma perché vivevo in una famiglia dove l'italiano non era ben conosciuto. I miei avevano forti legami con il dialetto. Il papà una varietà di mantovano e la mamma una varietà di molisano. E per me l'italiano era davvero una conquista, quindi andava un pochino conquistato anche contro di loro. E allora, diciamo, iniziare a parlare bene l'italiano, soprattutto questo cominciò quando mi arrivò un dizionario della lingua italiana, significava anche affrancarmi da loro, cioè diventare sempre più consapevole linguisticamente, ma anche sempre più libero dalle costrizioni dei genitori. Nascevano ovviamente a quel punto altre costrizioni, cioè la dedizione al vocabolario, la dedizione al significato, la dedizione ai collegamenti. Per anni io ho pensato che ogni parola fosse un nucleo a sé, perfettamente autonomo. Poi chiaramente con il tempo, tra l'altro conoscendo poi le lingue classiche, ma anche crescendo, vivendo di più, era sempre più chiaro che una parola da sola non può stare, una parola è sempre dentro una sintassi, una frase. La parola tende alla composizione, vuole compagnia. E la poesia dunque finisce per essere davvero la compagnia, lo spazio migliore per la compagnia di ogni parola, perché allora i legami tra le parole diventano tutti necessitati e necessitanti, nessuna parola può stare senza quelle che le stanno vicine, creano un ritmo, quindi un rapporto di interdipendenza che poi noi vediamo nella forma del rigo che chiamiamo verso. In realtà esiste un verso ancora più nascosto, quello più diciamo autentico, che è il legame ritmico tra le parole. Allora ecco lì che secondo me è cominciata la mia vocazione alla poesia, proprio con questa voglia di italiano, che secondo me non è stata neanche la mia prima lingua, perché io i primi 2 anni di vita li ho passati nel paese di mia madre, dove nessuno parlava l'italiano, quindi sicuramente la mia prima lingua è stata il dialetto, anche se non ricordo di averlo mai parlato, poi sì, l'ho anche scritto in certe poesie, l'ho assorbito, sicuramente non sono un native speaker, un fluent, o anzi sono un native speaker ma non sono fluent. E allora forse questo amore per l'italiano è proprio l'amore per un fantasma sempre inseguito.
Leggendo appunto il tuo libro mi è venuto in mente anche che, come dire, cioè, ci sono tante scuole di poesia, per esempio, no? In cui si insegna la poesia. Però tu a un certo punto dici il poeta è anzitutto un autodidatta. Ecco perché?
Il poeta è anzitutto un autodidatta perché deve trovare il suo ritmo, la sua voce, nessuno glielo può dettare. Una scuola gli potrà dire, o le potrà dire, che c'è il ritmo, però non potrà dirle o dirgli quale questo sia. Quella è una ricerca del tutto personale, è una ricerca che a volte non porta da nessuna parte. Quanti giovani poeti dicono ma io non so dove fermare il rigo, cioè dove chiudere il verso. Questo è un guaio, perché è esattamente quello che devi poter trovare, sentire proprio l'impulso nella sua forza propellente, farla esprimere questa forza, esaurire e riprendere poi nel rigo successivo. Quello non lo può insegnare nessuna scuola, è uno stato di grazia del pensiero, dell'immaginazione. E infatti una poesia quando nasce come impulso ritmico, non tanto metrico, non tanto la successione delle sillabe, quella la può fare chiunque, la può fare anche un prosatore, quanti metri troviamo anche nella prosa, ma il ritmo, che è la sostanza appunto della poesia insieme alla capacità metaforica, il ritmo può essere soltanto personale, ed è quello che aggrega le parole fra loro, è il respiro della tua poesia.
Allora, un'ultima cosa, Nicola Gardini, una frase che tu metti all'inizio, no, del tuo libro, tu hai già citato Virginia Woolf, che peraltro è una scrittrice che tu ami moltissimo. Lei scriveva: la cattiva poesia è molto spesso effetto dell'essersi dimenticati di se stessi. Ecco, perché?
È molto difficile arrivare a riconoscersi. Forse non esiste neanche un'immagine di noi stessi prima che noi la creiamo, però diciamo il lavoro più difficile del poeta è quello di, avendo scelto dei modelli, avendo ammirato questo e quest'altro, rassegnarsi ad amare se stesso, ad accettarsi e a capirsi. Ecco, perché amarsi può essere anche rischioso se non è liberato dal narcisismo, se non è affrancato dalla facile soddisfazione, dal compiacimento. Diciamo che spesso il poeta, anche dotato, si mette a scrivere per amore di un altro poeta, ecco, per amore dell'imitazione. Però a un certo punto dovrà guardarsi dentro, dovrà cercare questo specchio nascosto dove non è detto che quello che troverà sia altrettanto bello che quello che l'ha indotto a voler fare il poeta. Però lì poi deve fissare lo sguardo e cercare di guardare proprio verso questo riflesso, attraverso tutto il buio del pozzo.
Nicola Gardini, Salone del Libro di Torino, Roberto Festa, da Torino abbiamo un minuto.
Allora, sì, anche Nicola sarà oggi alle 12, quindi adesso sostanzialmente al Salone del Libro per presentare queste due cose poetiche. Allora, vi do solo due appuntamenti ancora per la giornata. Oggi c'è Michela Murgia che pubblica per Mondadori Tre Ciotole, con lei sarà Matteo Bibianchi, alle 16.30, fatemi guardare dove, alla Sala Oro, che è diciamo la più grande, mi sembra, quindi diciamo sicuramente ci sarà molto pubblico. E poi alle 19.30 c'è Luigi Locascio, che è l'attore Luigi Locascio, che però ha scritto anche recentemente, pubblicato un libro, per Feltrinelli, un libro, storielle per granchi e per scorpioni. Ne abbiamo parlato con Francesco Maria Cataluccio la settimana scorsa, la Domenica dei Libri, e Francesco presenterà e parlerà, diciamo, converserà con Luigi Locascio alle 19.30 alla Sala Rossa del Lingotto.
Grazie Roberto Festa dal Salone del Libro di Torino, lo risentirete ovviamente anche nel corso del weekend, oltre che nella sua trasmissione domenica. A risentirci, ciao, grazie.
Ciao Ira.
Bentornati, seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, ultima puntata della settimana, e dal Salone del Libro di Torino, proprio come ieri, ci spostiamo a Cannes al Festival del Cinema. Barbara Sorrentini, ciao!
Buongiorno, come va?
Perché sei così ingrugnita? Così arrabbiata?
No, sono ingrugnita. Non perché piove, ma in realtà è vero perché sono al cinema dalle 8:30, poi adesso sono dovuta uscire un attimo dal film Le erbe secche, in italiano sarebbe, di Nuri Bilge Ceylan, che è il regista turco che aveva già vinto con un film la Palma d'Oro, era Winter's Lip nel 2014, però vabbè, dopo conto di rientrare, però avevo ancora il come dire, quella specie di torpore da figlio in sala. Però come annunciato ieri, questa mattina ho visto il quinto capitolo di Indiana Jones, il primo film non diretto da Spielberg e non scritto da George Lucas, che però sono produttori di questo film. Il film è girato da James Mangold e in italiano il titolo sarebbe Indiana Jones e il quadrante del destino, quadrante riferito a una scoperta di Archimede, che è il nostro Harrison Ford Indy.
Sì.
Va a cercare, c'è un antefatto durante il nazismo e poi si arriva verso la fine degli anni 60 quando c'è questa avventura, vabbè, alla Indiana Jones, è inutile raccontare perché comunque si è pieno di colpi di scena, però insomma è molto divertente, soprattutto Harrison Ford è veramente in gran forma. Accanto a lui c'è l'attrice inglese che tutti conoscono per la serie TV Phoebe Waller-Bridge, che funziona perfettamente come Indiana al femminile, e chissà se magari poi prenderà il suo posto nei prossimi film, tutto la vedo. Poi c'è un giovane ragazzino che ho appena visto nella serata di ieri, perché ieri poi è stato dato una palma d'onore un po' a sorpresa da Harrison Ford, e c'era tutto il cast insieme a lui, c'è anche Mads Mikkelsen nel film, e c'è questo ragazzino meraviglioso che già ha avuto quasi una crisi isterica al senso positivo, però dalla felicità quando è stato citato al Teatro Grand Lumière, in cui ovviamente vengono presentati tutti gli attori del film e quella sera lì sono protagonisti. Ecco, questo è più o meno quello che riguarda Indiana Jones, 2 ore e mezzo di film, anche qui coda sotto la pioggia per ovviamente era strapiena la sala, pur essendo le 8:30, tutte le proiezioni sono esaurite, ce ne sono un paio ancora, quella di stamattina era quella che prevedeva anche pubblico, non solo stampa ovviamente. E così, ecco, la mattina è iniziata così, poi appunto è proseguita e sta proseguendo con questo film turco, che invece questa sera sarà ufficialmente presentato con il cast e il regista. Che altro? Sono rimasti indietro forse di qualche film ieri con Black
sì?
Lives. Esatto, allora posso dire qualcosa di più? Vabbè, raccontavo già che il rapporto tra due, un anziano e un giovane lettiere, come si chiamano, i soccorritori dell'ambulanza, che insomma, ambulanzieri, insomma, ti sono capiti.
Sì.
Sean Penn naturalmente va a essere parte del veterano che sa tutto e ne ha viste di ogni per le strade di New York, gente che ne è morta tra le braccia, gente che ha salvato all'ultimo momento. E invece il tirocinante che vuole diventare medico, insomma, ancora quella sensibilità per cui vedere quella sensibilità che in realtà hanno tutti i lettiglieri naturalmente, però lui ce l'ha, che ci sta male, insomma, non riesce a tenere il sangue freddo e si impressiona. È tutto, insomma, in realtà è un susseguirci di soccorsi, per cui la storia è il loro legame, è il loro raccontarsi esperienze. Però tutto questo accade appunto in una New York molto, molto povera, molto disagiata, nei sobborghi, tra immigrati, tra violenze, abusi sulle donne, conti di droghe, cioè insomma gente che si ammazza, non solo di loro è malato, sono tutti soccorsi causati da appunto violenze, armi, overdose, robe così, per cui è uno sguardo su una New York in effetti poco visibile, che vediamo soprattutto di notte, raccontata attraverso questa ambulanza che si muove per la città.
Bene, beh, insomma, interessante, no? Cioè, da come l'hai raccontato?
Sì, molto interessante. È molto interessante, è molto anche forte. anche perché poi anche la storia, soprattutto la storia dei due personaggi, quella di Sean Penn che si porta dietro un background naturalmente che lo conduce a essere un po' dannato ma a voler aiutare la gente, no, è molto interessante. E l'altro film invece molto interessante è quello di Wang Bing, il documentario, per adesso visto che hanno avuto molte palmette, sai che ogni giorno vengono dati i voti ai film, è quello che ha più palmette, cioè per la prima volta si vede una palmetta dopo tre giorni, ed è un documentario, racconta la storia di questi giovani ragazzi che passano la loro giornata alle macchine di cucire, cioè lavorano nel tessile, sono i sarti di quei vestiti che poi girano nel mondo, di cui per esempio per quanto riguarda noi a Milano ce n'è piena la zona Paolo Sarpi,
sì.
I classici negozi cinesi, no? Come si dice, vado in un negozio cinese a comprarmi un vestito all'ultimo momento, chissà se trovo qualcosa. Ecco, lui ci racconta come vengono prodotti, come vengono cuciti, la storia di questi ragazzi ovviamente sfruttatissimi che lavorano 10 ore al giorno, non hanno un fine settimana, hanno qualche serata libera. Però racconta anche l'armonia che si crea tra questi giovani come se fossero in un college e quindi nascono storie d'amore, amicizie, anche voglia di fare cose e divertirsi una volta finito il lavoro. Ha colpito molto questo documentario.
Bene, allora grazie Barbara, come sempre ti sentiremo ovviamente in molti spazi nel corso del weekend. A risentirci presto, ciao.
Ciao, grazie.
A presto. E allora grazie a Barbara Sorrentini, io vado veloce perché oggi abbiamo insomma tanti collegamenti, abbiamo avuto tanti argomenti. Postcards from the Future, cartoline dal futuro, è il titolo della mostra che verrà inaugurata questa sera alle 20.45 a Osnago, una mostra di fotografie e testi, un omaggio a uno degli intellettuali più amati, Italo Calvino, il servizio di Tiziana Ricci.
Oggetto ispirato al romanzo Le città invisibili di Calvino. Immagini e parole sul futuro delle città, in occasione del centenario della nascita di Calvino e in concomitanza col teatro di comunità Oganos. A Osnago, in sala civica, la sala Sandro Pertini, che si trova in Viale delle Rimembranze al 3. Sono fotomontaggi, il fotografo è Bruno Zanzottera e i testi sono della giornalista Marta Ghelma. Si potrà visitare questo weekend, quindi questa sera e poi 20 e 21 e poi ancora il weekend dal 26 al 28. Allora Bruno, come hai fatto a fotografare queste città invisibili?
Sì, questo lavoro un po' sulle città invisibili è nato così, iniziando a pensare che siccome quest'anno era il centenario della nascita di Calvino, volevo fare un lavoro su di lui perché il libro Le città invisibili era un libro che io ho sempre amato e adorato, sin da giovane e che per certi aspetti aveva ispirato un po' anche alcuni dei miei viaggi. Quindi queste città oniriche raccontate da Calvino attraverso appunto questo dialogo tra Marco Polo e Kublai Khan mi era sempre piaciuto moltissimo, per cui quando avevo pensato di fare un lavoro sul centenario di Calvino non volevo fare, come ho fatto già anche in passato, Spasolini e altro, andare a ripercorrere i luoghi di Calvino, il personaggio, così, ma ho pensato di fare un lavoro proprio di fotomontaggi, prendendo tutta una serie di immagini che io ho già scattato in giro per il mondo e mixandole insieme e raccontando un fotomontaggio. Praticamente ogni fotomontaggio racconta una città, quindi io racconto 55 città, sono 55 fotomontaggi, ognuna racconta la città.
Allora in pratica la tua è una reinterpretazione del suo immaginario letterario.
Sì, esatto, noi partiamo, diciamo, ci ispiriamo, io assieme alla giornalista ci siamo ispirati alle città di Calvino per raccontare poi un po' le nostre città invisibili e il nostro futuro delle città e un po' per certi aspetti anche del pianeta. E poi le didascalie appunto di ognuna dei racconti saranno proprio degli stralci dei pezzi di Calvino, e anche se le foto poi non vogliono essere didascaliche rispetto a quello che Calvino racconta, anche sì, perché poi ogni racconto è anche difficile essere didascalico, ma non vorremmo neanche essere quello, e in più ci sono dei testi di Marta che pone delle domande effettivamente su quello che noi pensiamo sia poi sarà il futuro delle metropoli, sarà come si vive il nostro pianeta in questo momento, che già Calvino nei suoi racconti per certi aspetti estrapolava.
Senti, io poi ho sfogliato qualcuna di queste foto, per esempio la città di Armilia mi ha colpito perché si intravedono queste pale eoliche gigantesche, no? Che saranno da un certo punto di vista la nostra preoccupazione per il paesaggio, ma anche la nostra speranza per l'energia.
Sì, esatto, ci possono essere entrambe queste cose, chiaramente. Sì, il paesaggio in certi aspetti, le pale eoliche non sono la cosa più bella da vedersi, però se vogliamo dell'energia da qualche parte e la vogliamo anche possibilmente pulita da qualche parte, la dobbiamo prendere. Sì, quella di Armilia, sì, perché raccontava questa città che è praticamente inesistente, che praticamente di cui esistevano solo le tubature e dei pezzi di lavandine o altro così, solo in mezzo al cielo, dei paesaggi dolomitici e poi dei muri scrostati di un villaggio abbandonato e queste pale eoliche. Queste tre fotografie mixate insieme volevano raccontare un po' quello che era la città di Armilia.
Senti, poi un'altra bellissima è Tamara, perché in Tamara c'è qualche elemento ancestrale, no? Ci sono questi simboli, ma come hai fatto a fare questi montaggi? Non è facile, eh?
Ma ci ringrazio. Sono tutti lavori, alcuni anche molto vecchi, tutti nel corso del tempo che io ho fatto, e andando un po' a sfogliare in tutto il mio archivio ho cercato delle situazioni, di mixare proprio delle situazioni che in qualche aspetto si richiamassero a quello che Calvino raccontava, prendendo proprio solo dei piccoli stralci, perché chiaramente non si può raccontare tutta la città che Calvino raccontava, perché ci sono infiniti stimoli all'interno di ognuno dei racconti.
E allora, così, su questa mostra che si intitola Postcards from the Future, cartoline dal futuro, è il titolo appunto di questa mostra che viene inaugurata questa sera alle 20:45 a Osnago, dedicata a Italo Calvino. Noi adesso ascoltiamo alcune considerazioni, brano di Giovanni Truppi, artista della settimana Radio Popolare, e poi abbiamo una rubrica dei fumetti particolare, perché ci dedichiamo anche al ricordo di un grande artista.
E mi rileggo i libri che ho già letto per capire come sono diventato quello che sono diventato, se qualche cosa me la sono dimenticata. Per andare avanti a volte devo tornare indietro, come le cose che si chiamano Pietro. Devo tornare in quel posto segreto dove sono nato, dove tutto è cominciato. E sembra passato più tempo dal 2007 che dal 96. Tu di sicuro penserai che è un problema, ma per me è tutto ok. Mi piace ancora parlare di lei, di come sto usando questa vita, tutta questa vita.
soltanto per capire chi sono. E hai voglia di cercare le parole giuste, hai voglia di cercare la melodia. A volte basta niente, anche solo un rumore, non sai mai quando, mai come. Arrivo da poesia. E sto sempre a pensare, ma poi mi sembra sempre che le cose più importanti le decido sempre a caso. E pensa tu che tutti quanti pensiamo, stiamo là tutto quanto il tempo a pensare. Chissà se tutti quanti pensiamo le stesse cose che penso anch'io. Fino a che età scoveremo da vecchi, se i gatti sono in missione segreta e se i gabbiani stingueranno i piccioni per poi passare agli uomini. Qual è il paese del mondo dove è più intelligente andare prima in vacanza? Prima che ci arrivi qualcuno come noi. E hai voglia di cercare le parole giuste, hai voglia di cercare la melodia. A volte basta un niente, anche solo un rumore, non sai mai quando, mai come. Ti eri distratto e vedi solo la scia. E c'è qualcosa che mi manca ogni volta che vengo, che non dipende da me e non dipende da te. E con Riccardo eravamo amici fino a che il rapporto non è sfumato per motivi economici. E c'è qualcosa che mi dice che è meglio se non rispondo al messaggio e mi conservo il ricordo di come eri all'università.
E ora capisco di più perché i grandi sono così arrabbiati con i ragazzi, tanto che non gli dicono mai com'è che va veramente. Che il trucco c'è ed è non essere in giro quando è l'uscita di scuola. Basta soltanto questo, perché soltanto così puoi pensare che tanto il tempo non passa, anche se passa lo stesso. E mentre stai pensando alle parole giuste, e mentre stai cercando la melodia, arriva con un niente, non fa neanche un rumore, non sai mai quando, mai come. Qualcosa viene, ti prende, ti incarta e ti trascina via.
Giovanni Truppi, alcune considerazioni, artista della settimana Radio Popolare, ed è il momento dei fumetti. Buongiorno Antonio Serra, oggi puntata speciale della rubrica di fumetti a cura di Antonio. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Ira. Abbiamo in linea Andrea Camerini, che è un autore, disegnatore satirico, lavora per il Vernacoliere, ma che soprattutto era amico di Massimo Cavezzali, l'autore scomparso la scorsa settimana, del quale con lui faremo un rapido ricordo.
Buongiorno, benvenuto.
Sì, buongiorno, buongiorno a voi.
Buongiorno Andrea. Senti,
ciao carissimo.
In questi giorni io mi sono un po' così dedicato, no, alle cose che ha fatto Massimo nel passato.
Sì.
E ho letto, leggendo una sua intervista, mi ha colpito una sua affermazione. Volevo capire, visto che tu lo conoscevi bene, sì, se questa cosa ci può dare, come dire, il là per parlarne. Il giornalista, sì, tra le varie domande gli chiedeva: che cosa ti fa ridere? E lui risponde: quasi tutto, risponde. Ecco, io vorrei essere come lui, non riesco a ridere di quasi tutto, ma lui ci riusciva, secondo me, questo è vero.
Ma partiamo dalla fine, nel senso che già dalla scomparsa, insomma, si parla di questo evento incredibile, perché così come è stata anche la sua esistenza per noi, perché ancora non ci crediamo che ce lo siamo meritato. che cosa lo fa ridere? Cioè, tutto ci sta nel personaggio. Massimo Cavezzali era qualcosa da vedere sotto la sua lente, perché Massimo chi è? Visto che lei mi insegna, è appassionato di fantascienza a quanto pare, dottor Serra.
È vero, ecco, altro che.
Così, vagamente. Ecco, secondo me Massimo è un alieno, ecco qual è il grado di separazione. È qualcosa che è capitato sulla Terra. E c'ha tutta un suo linguaggio, una sua visione, per cui anche decifrare il suo umorismo è qualcosa di strano. Lui è, tante volte sembra quasi una asceta, capito? Sembra quasi un haiku quello che scrive, più che un qualcosa di satirico. Forse è un po' questo.
Sono assolutamente d'accordo. Tra l'altro, Massimo ha avuto una carriera lunghissima, iniziata sul Mago negli anni 80, poi continuata su tante altre riviste. Abbiamo ricordato la settimana scorsa Ava, le avventure della Sexy Papera.
Certo.
Con te lui realizzava su Lupo Alberto Chica, no? L'avventura di una ragazzina, di due gatti e così via. Ma ti volevo chiedere, tutto questo lavoro, voi pensate di in qualche maniera che si possa proseguire oppure...
Questo, allora, con Massimo, in realtà la collaborazione con Massimo è qualcosa di astratto, nel senso che, vedi, ne parlo come se fosse ancora... come
certo, ma lo capisco.
Di noi, perché Massimo è appunto un'entità, è un modo di quasi di pensare, cioè tante volte io penso, ma farebbe Massimo questa cosa? Ecco, ecco come continuerà questo sodalizio, chiaro... con grande malinconia, perché insomma per me è già un onore dividere insomma questa striscia e ancora portare il nome accostato, e mi darà una grande malinconia, però mi spinge insomma a portare avanti un po' questa in una piccola parte. Non ci sarà certo bisogno di me o di questa cosa, però portare avanti un po' un briciolo di questa follia che ho avuto l'onore di condividere con lui negli studi di Firenze, con un altro grande che è Sauro Sciantini, che poi, insieme a lui abbiamo fatto tante cose in questi quasi 30 anni
una carriera veramente incredibile. La follia è una delle parole direi giuste da usare, perché andando a rileggerci un po' di cose in questo periodo veramente, no? Da un lato si ride, dall'altro si pensa, dall'altro si piange, dall'altro ci si adira, insomma c'è un po' di tutto in questo lavoro.
Esatto, sì, perché lui poi, vedi, tutto accomunato, se proprio posso fare una nota tecnica, visto che
certo.
Insomma lo considero veramente un maestro. Cioè, proprio dal tratto, cioè tutto accomunato da questa semplicità. C'è tante cose che hai detto, no? Sono tutte cose molto complesse, no? L'umorismo è una cosa complessissima.
Altro che.
E così come altre cose, i dubbi esistenziali, tutte queste cose che lui riusciva a tirar fuori dentro questi disegni apparentemente semplici, ma è proprio quella semplicità, quel tratto lì, che ricorda un po' la tradizione di certi disegnatoronissimi francesi, di cui non faremo i nomi, ma che però poi insomma sembrano una via di mezzo, no? Anche con un certo cinema d'animazione alla Tex Avery.
Verissimo.
Cioè, lui era qualcosa di unico e semplice e innovativo, e come tutte le cose in questo paese ovviamente è un po' nel dimenticatoio, è stato tanto lì. Se fosse nato in America, Massimo, questa è una cosa che abbiamo detto tutti, l'abbiamo sempre sostenuto, sarebbe stato Karl Barks. Secondo me, non dico una bestemmia, lo so. Però è così, e invece lui ha vissuto una vita così un po' folle, e ha fatto tantissime cose incredibili veramente, e ci lascia questo tratto, questo e anche questo modo di fare le satire tutto suo, che
certo.
Insomma, ci accompagnerà per molto tempo.
Un'eredità straordinaria che speriamo venga anche in parte riscoperto, insomma. Io essendo, avendo l'età che ho, me lo ricordo sul Mago, tu figurati, quindi non dico una parola.
Ma pensa che io l'ho conosciuto lui è stato il primo da parliamo insomma anche un po' ovviamente da nerd, no? Siamo un po' tutto qui, sono un po' collezionisti dentro, siamo partiti tutti da lì, e lui è stato proprio il primo disegnatore che abbia mai incontrato dal vivo. Per me è stato come incontrare una rock star. Poi lo vedevo con questi giacchetti di pelle che poi noi amabilmente li chiamavamo di color topo morto, era proprio un colore pantone dei suoi giacchetti. E quindi quando l'ho visto questo personaggio mi sembrava come, che ne so, di vedere questi chitarristi, questi gruppi degli anni 70 dopo un concerto, con questo bicchiere in mano che però era spuma, capito? Cioè,
certo.
Era fantastico. E io poi quando anni dopo è stato uno dei primi big insomma con cui ho avuto il piacere di lavorare, pensavo sempre a quel momento e dicevo, vedi che cosa assurda che è sto mondo strampalato in cui insomma ci cimentiamo ancora oggi a fare
questo mestiere assurdo,
questo nostro, sì, chiamiamolo mestiere, dai, che ci piace.
Ok, Andrea. Senti, sei stato gentilissimo e fantasticamente grazie entusiasta in questo ricordo, grazie davvero.
No, e non vorrei che il tono così allegro, perché guarda, non riesco a essere triste.
Ma no, è chiaro.
Anche in una circostanza del genere e questa è l'eredità che
ma
ci
è giusto
lascia.
È questo, quello, è quello che dobbiamo raccogliere di quello che ci ha lasciato. Grazie
esatto.
Davvero
grazie a voi, grazie,
ciao,
buona giornata,
ciao, a presto, ciao, ciao.
E allora grazie davvero ad Andrea Camerini, ad Antonio Serra, a cui diamo appuntamento venerdì prossimo. Va bene? A presto. Io faccio in tempo a dirvi un paio di cose riguardo agli appuntamenti di quest'oggi. Alda, Parole al Vento, il nuovo spettacolo di Cetec, diretto da Donatella Massimilla, questo weekend il 20 e il 21 maggio al Piccolo Teatro Studio Melato. Insomma, Alda Merini, la sua casa, da tempo sono centro di una serie di appuntamenti importanti, questo è il nuovo spettacolo a lei dedicato, mentre domani il 20 di maggio sabato, tra le mille cose di Piano City a Certosa District, come ormai abbiamo imparato a chiamare la zona di Viale Certosa, del Gallerbi Piazzale Accursio, in questo caso di Via Varesina 204, alle 18:30 il pianista francese Maxence Sirin, protagonista sin dai primi anni 90 della French Electro Scene, in un rarissimo concerto dal vivo. Ci chiedono gli ascoltatori se Piano City negli appuntamenti all'aperto si tengono ugualmente. Allora, spesso ci sono dei piani B, delle possibilità per andare a sentire il medesimo concerto al chiuso. Tutto questo però solo andando in rete, andando a cercare sia le pagine social di Piano City sia il sito. Il bacio della vedova di Israel Horowitz, testo comico immortale, nella regia di Teresa Lodovico, prodotto dai Teatri di Bari, debutta proprio oggi al Teatro Fontana di Milano, dove resta tutto il weekend. E infine, dato che è il 150esimo della morte di Alessandro Manzoni, spesso ne parliamo, tra l'altro lunedì ci sarà il Presidente della Repubblica proprio in occasione della data dell'anniversario al Monumentale, ma questa domenica, il 21 maggio alle 11:50, c'è una commemorazione dell'unico incontro avvenuto il 30 giugno 1868 a Casa Manzoni fra lo scrittore e Giuseppe Verdi, e quindi davanti alla tomba di Don Lisander nel Fan Medio Laura Nicora commenterà con ascolti musicali il Requiem che il Cigno di Busseto scrisse in occasione della scomparsa di Manzoni con una serie di altri personaggi. Tutto questo al Monumentale alle 11:50 domenica 21 maggio. È tutto, adesso le notizie, buon weekend a tutti voi. A risentirci, vi ricordo la festa di Radio Popolare, cominciate a fare un giro sul sito, dalla settimana prossima vi dettagliamo tutti gli appuntamenti, in particolare io vi dettaglierò molti degli appuntamenti di spettacolo e anche di cultura, però se intanto date un'occhiata decidete e vedete quante cose ci sono. 9, 10, 11 giugno all'ex ospedale psichiatrico Pini, la nuova edizione di All You Need Is Pop. Buon weekend! Oh mamma mia, mi scuseranno i colleghi delle notizie, perché devo assolutamente dire che questa sera alle ore 19 presso la libreria Scamamù di Via d'Avanzati 28 si presenta ufficialmente la Red Hot Edition di 28 sfocature di Maron. Presenti i due autori, voi sapete chi sono.